Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87° versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè, e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici ascoltatori, Radio Italia dell'IRIP trasmette ogni giorno dalle 17.50 alle 18.20, ora di Greenwich, su onde corte, frequenza 5.925 kHz, pari a 49 metri. Inoltre, per chi vuole ascoltarci in Iran, trasmettiamo anche su FM, dalle 14.20 alle 14.50, ora locale, frequenza 99,5 MHz.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @RadioItaliaIRIB. Siamo presenti anche su UK con questo indirizzo: redazione-italianaIRIB. E sempre su Instagram, Pars Today Italian. E infine anche siamo su Telegram, @notizie-scelte.
Email di Radio Italia, radioitaliairip@gmail.com. Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio.
Parjom, ministro degli esteri, sì ai colloqui con 4+1 se portano benefici al popolo iraniano. Iran, le azioni degli Stati Uniti sono le cause principali di tutte le sofferenze del popolo afghano. Iran-Siria, rafforzamento, cooperazione contro le sanzioni occidentali. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia. Oggi martedì 31 agosto 2021, tra poco vi presento il notiziario che poi farà seguito da una breve nota di commento, dopodiché vi presenteremo un altro appuntamento con arte persiana. Amici ascoltatori, la frequenza onde corte di Radio Italia è 5925 kHz, pari a 49 metri, il nostro indirizzo email invece è radioitaliaerip99@gmail.com. Grazie, a tra poco. Il 13° governo della Repubblica Islamica dell'Iran ritiene che colloqui sull'attuazione dell'accordo nucleare iraniano, il piano d'azione congiunta globale Barjom, in corso a Vienna, debbano portare benefici tangibili al popolo iraniano. Nessuno è disposto a perdere il tempo. Così il ministro degli esteri iraniano Hossein Amir Abdollahian, intervenendo al programma News Talk Show della TV nazionale. Il Parlamento iraniano e il governo del presidente Raisi stanno cercando di salvaguardare i diritti del popolo iraniano nei colloqui a Vienna, ha detto. Siamo favorevoli al proseguimento dei negoziati con il 4+1, ma il colloquio vada avanti se porta un risultato concreto a favore degli interessi nazionali iraniani. Sempre il mio capo della diplomazia iraniana durante l'intervista ha toccato anche la questione dell'Afghanistan. Ha indossato tutti i guai in questo paese ai misfatti commessi dagli Stati Uniti. Tutti i problemi del popolo afghano hanno le radici nelle azioni degli americani, ha detto il ministro Abdullah Yancey. Gli stranieri lasciano stare la popolazione afghana, questa gente sa decidere per il suo futuro. Iran sostiene un Afghanistan forte, sicuro ed indipendente. Il ministro degli esteri iraniano ha parlato anche della sua visita in Siria. In Siria ha avuto incontri con le massime autorità di Damasco, tra cui il presidente Bashar Assad e il suo omologo Faisal Miqdad e anche altri funzionari di alto livello. Durante gli incontri ha spiegato con il presidente siriano, entrambi hanno affermato che continueranno a rafforzare Iran-Siria la cooperazione bilaterale al fine di stabilire un più alto livello di partenariato in diversi campi, soprattutto quello economico e quello commerciale, che possa permettere a Teheran e Damasco di raggiungere un migliore sviluppo di fronte alle sanzioni e ai blocchi economici imposti dagli Stati Uniti e da altri paesi occidentali. Il ministro Abdullahian ha citato anche le affermazioni del capo di Stato siriano Assad, il quale ha affermato che la cooperazione antiterrorismo tra Iran e Siria ha dato risultati positivi e che la Siria continuerà a combattere il terrorismo fino alla liberazione di tutti i suoi territori. La prima nave carburante inviata dalla Repubblica Islamica verso il Libano, con l'obiettivo di alleviare le sofferenze del popolo libanese, sofferenze causate dalla grave carenza di carburante e dalle sanzioni americane contro il paese dei cedri, è arrivata la petroliera iraniana nelle acque del Mar Mediterraneo. Nel frattempo le forze militari di Hezbollah sono in allerta nel caso in cui il regime sionista commetta un errore riguardo alla nave iraniana. In precedenza il segretario generale del movimento di resistenza islamico libanese Sayed Hassan Nasrallah ha avvertito sia l'entità sionista che gli Stati Uniti che le navi iraniane che trasportano carburante saranno considerate il territorio libanese. Il popolo libanese sta affrontando da mesi una carenza di carburante a causa della crisi politica e economica del paese. Ennesima strage dei civili in Afghanistan. 9 membri di una famiglia sono stati uccisi nel raid aereo americano l'altro ieri, appunto a Kabul, capitale del paese martoriato. Tra le vittime 6 bambini, 2 dei quali a soli 2 anni. Lo ha riferito il fratello di una delle vittime a un giornalista locale. L'emittente ha riferito, la fonte ha riferito che un funzionario americano ha confermato la posizione del raid nel quartiere Khoje Bughra di Kabul. Per le agenzie di stampa americane, il razzo che ha colpito un edificio a nord-ovest dell'aeroporto di Kabul, segnalato inizialmente come un episodio separato dall'attacco americano, si è rivelato essere lo stesso evento. Il generale Kenneth McKenzie, capo del comando centrale degli Stati Uniti, ha spiegato la chiusura degli Stati Uniti in Afghanistan con un giorno di anticipo. I militari statunitensi hanno completato il ritiro delle loro forze dal paese Afghanistan. Il ritiro significa sia la fine dell'evacuazione del materiale militare che la fine di quasi 20 anni di missioni iniziate in Afghanistan poco dopo l'11 settembre ha annunciato il generale McKenzie, è una missione che ha assicurato alla giustizia Osama Bin Laden, ha detto, ma non ha parlato assolutamente del fatto che gli Stati Uniti hanno invaso, hanno aggredito, hanno attaccato l'Afghanistan con l'obiettivo di distruggere Al-Qaeda e i talebani, mentre adesso i talebani sono al potere in Afghanistan. Mosca, il governo russo cosa ha chiesto? Ha chiesto lo svolgimento di una conferenza internazionale per la ripresa economica dell'Afghanistan. L'appello è rivolto prima di tutti ai paesi in cui eserciti sono stati di stanza in Afghanistan per 20 anni, hanno fatto quello che vediamo oggi. Chi l'ha detto? Il rappresentante speciale di Mosca per l'Afghanistan, Zamir Kabulov. È un punto d'onore e di coscienza correggere almeno alcuni degli errori che hanno fatto, ha detto il funzionario russo. Ma anche dell'Afghanistan ha parlato Di Maio. La minaccia terroristica in Afghanistan è concreta, serve una strategia condivisa, lo ha detto il ministro degli esteri italiano al vertice G7, Unione Europea e la NATO. Niente accordo nella risoluzione sulla cosiddetta safe zone chiesta dalla Francia di Macron per arrivare all'aeroporto di Kabul, cioè al Consiglio di Sicurezza dell'ONU. La bozza è stata bocciata. Poi l'ONU cosa ha chiesto ai talebani? Di rispettare il diritto di chi vuole lasciare il paese. I talebani dovranno onorare gli impegni presi per chi vuole appunto partire in modo sicuro dopo il 31 agosto, ma nessuna safe zone. Questa è la decisione del Consiglio di Sicurezza. La crisi dei rifugiati in Afghanistan comincia ora, avverte Alto Commissario ONU per i rifugiati Filippo Grandi. Il paese ha 39 milioni di abitanti e ONU ha stimato che entro fine anno potrebbero fuggire fino a 500.000 afghani. Roma, aggressione Novax al reporter del giornale La Repubblica, solidarietà espressa dal ministro dell'istruzione Bianchi. Il reporter giornalista è stato aggredito ieri davanti al ministero durante una manifestazione contro il Green Pass. E l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha avvertito l'Europa rischia 236.000 morti a causa del virus corona. Grazie per l'ascolto, a tra poco con il commento di oggi. Il grande imbroglio, seconda parte. Gli Stati Uniti si sono ritirati da un'occupazione militare che con la battaglia contro il terrorismo non aveva nulla a che fare, e dall'altra parte anche per gli alleati NATO il terrorismo non era il problema, visto che, come ha sinteticamente esposto il capo europeo della NATO, hanno partecipato con l'unico scopo di proteggere gli statunitensi, che sono scappati senza decoro da una guerra priva di ogni ragionevole possibilità di vittoria e persino di mantenimento delle posizioni acquisite. Prolungare un fallimento politico-militare non sarebbe stato possibile, e del resto la decisione che fu di Trump ben si inquadrava nella politica di riduzione dell'impegno militare delle zone di minore importanza strategica o dove non vi era la possibilità di vittoria da usare come propaganda politica. Joe Biden, insomma, ha solo applicato e applicato male il piano dell'amministrazione Trump. La cosiddetta uscita pacifica degli Stati Uniti dall'Afghanistan in cambio della disponibilità al riconoscimento internazionale del nuovo governo di Kabul, per il quale Washington si impegnerà, è infatti parte degli accordi sul terreno in osservanza di quelli di Doha. Ovviamente la richiesta statunitense di non scegliere la Cina come interlocutore economico sarà bellamente ignorata. I talebani non sono stupidi, Pechino gli garantirà una creazione veloce di infrastrutture e inietterà investimenti importanti per la ricostruzione dell'Afghanistan, ovviamente per i suoi interessi. Tornando agli Stati Uniti, c'è però un aspetto decisivo che non va sottovalutato. Una parte del core business della presenza americana in Afghanistan era il controllo sulla produzione e distribuzione di una gran parte delle sostanze oppiacee da porre sul mercato internazionale delle droghe. I militari hanno a malincuore obbedito alla decisione politica di Joe Biden ed ora si trovano con un problema da risolvere da poco. Gli enormi profitti non tracciabili, utilizzabili per le politiche di destabilizzazione in ogni luogo del mondo e per le covert action della CIA, andranno comunque in qualche modo preservati dalla fuga precipitosa.
Iran, la storia dell'arte. Cari amici, vi presento un altro appuntamento con l'arte iraniana dai tempi della Grande Persia fino ad oggi. In ogni puntata cercheremo di raccontare ed approfondire la storia dell'arte iranica. Dopo la discesa dei Guti dall'Isagros e l'attacco che portò alla caduta dell'impero accadico, la dinastia dei Simash, proveniente dall'Elam settentrionale, acquisì forza e fini per dominare gli altri stati della regione, instaurando un governo monarchico. È molto probabile che ci sia un nesso molto stretto tra l'attacco dei Guti e l'emergere del potere Simash. La diffusione, l'estensione e la penetrazione dell'arte di Susa in Assiria, al di là della Mesopotamia centrale, evidente dall'analisi dei sigilli cilindrici trovati nelle città assire, è una prova di ciò. Negli scavi effettuati a Susa relative a questo periodo sono stati rinvenuti manufatti metallici che testimoniano un processo di evoluzione e perfezionamento. Si tratta di armi votive come asce, martelli di bronzo e di argento modellati a bizzarre forme animali. Inoltre, in una tomba sono state rinvenute numerose ceramiche smaltate, sempre dello stesso periodo. Anche se l'unione dell'Elam, dei Guti e dei Lulubi d'Iran ha condotto alla fioritura di altri minori, la statuaria rimase sempre sotto l'influenza mesopotamica. Come mesopotamici rimasero la scrittura, i temi e fiancano lo stile e le tecniche. È come se la dinastia di Simash abbia fondato la propria cultura sotto l'influenza di altri. La forza dei Simash nel Elam era tale che la dinastia riuscì a salvare la regione dagli attacchi dei nuovi sovrani di Ur, impadronitisi del potere dopo la caduta degli Accadi. I Simash fondarono nel 2100 in Mesopotamia un nuovo impero e per l'ultima volta nell'antica cultura sumerica pulsò un'anima nuova. I Shamash governarono anche su Susa, riuscendo a conservare l'area in pace e prosperità per un intero secolo. Ancora una volta, templi maestosi furono eretti nelle città sumeriche e accadiche e le aree centrali di Susa vennero rinnovate e ricostruite. La cittadella di Susa divenne un grande torrione che possiamo avvicinare alle ziggurat. Da questo periodo in poi anche i riti funebri conobbero dei cambiamenti. I defunti venivano sepolti insieme a suppellettili che indicavano il rango e la posizione sociale inserite in delle urne di terracotta marcate con dei sigilli che indicavano il contenuto. I disegni di questi stampi, nella maggior parte dei casi, rappresentavano il defunto di fronte al proprio Dio in uno stato di sottomissione. Una delle caratteristiche in via di estensione della nobiltà neosumerica. Amici, il tempo a nostra disposizione è terminato. Speriamo che questo programma sia stato di vostro gradimento. A risentirci alla prossima settimana. Thank you.